Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno a tutte e tutti da Marco Di Puma in questo lunedì in cui credo che molti di noi avrebbero preferito, magari borbottando, andare al lavoro, ma tant'è. Noi proseguiamo Radio Agorà, che è la campagna che ha come obiettivo quello di farvi conoscere quanta Europa c'è già nella nostra vita quotidiana. Oggi proseguiamo con una delle 11 priorità della politica di coesione europea, cioè la transizione dall'economia fossile, nel senso che le fonti per produrre energia sono carbone, gas, petrolio, a quella sostenibile, in cui si produrrà energia da fonti rinnovabili, il sole, il vento, le maree, eccetera. Dalle puntate precedenti abbiamo compreso che si deve intervenire su due fronti: diminuire la necessità energetica attraverso un suo uso intelligente che prevede di eliminare il più possibile lo spreco, e il secondo è quello di sostituire le fonti con cui produrre l'energia necessaria. Oggi parliamo di un settore importante, che è quello agroalimentare, cioè come produrre più cibo per sfamare tutto il pianeta, che nel prossimo futuro prevede circa 10 miliardi di persone. Ne parliamo con Andrea Renda, ricercatore senior del CEPS, Centro Studi delle Politiche Europee, e professore di innovazione digitale del Collegio d'Europa. Buongiorno Andrea Renda.
Senta, buongiorno.
Lei si occupa di agroeconomia digitale. E come CEPS avete realizzato un rapporto su come le tecnologie digitali possono risolvere i problemi ambientali che l'attuale sistema di produzione crea. Ci spiega un po' più in dettaglio quali sono questi problemi?
È un rapporto che abbiamo completato alla fine dell'anno scorso, l'abbiamo sviluppato insieme alla Fondazione Barilla. È un rapporto che analizza, diciamo, i problemi della filiera agroalimentare in tutta la sua diciamo, interezza, che vuol dire abbiamo guardato all'impatto della filiera sulla sostenibilità, in particolare ambientale ma anche sociale, e abbiamo cercato di sviluppare alcune proposte su come utilizzare la tecnologia per risolvere questi problemi. È un problema molto significativo, molto importante, perché ad oggi la filiera agroalimentare, in particolare l'agricoltura, è probabilmente il settore che più di tutti appare insostenibile, cioè fuori sincrono, se vogliamo, rispetto agli obiettivi di sostenibilità che il pianeta, diciamo, più quasi 200 paesi si sono dati per il 2030. 800 milioni di persone non hanno abbastanza cibo, ci sono ancora più persone che mangiano male e che rischiano di contrarre malattie importanti per via del loro regime alimentare. L'agricoltura utilizza più del 70% delle risorse idriche disponibili, è responsabile di circa un quarto, a seconda degli studi, diciamo tra il 21 e il 37% delle emissioni diciamo causate dall'uomo di gas serra. Ma non solo, lo fa generando cibo e distribuendo cibo e perdendoselo per strada, nel senso che se uno guarda l'intera filiera, un terzo del cibo che viene prodotto viene sprecato o viene perso nella distribuzione e nella produzione,
ecco, ma sprecato,
in modo diverso.
Ecco, sprecato, mi diceva, quindi una parte per quanto riguarda la distribuzione.
Sì.
Una parte di questo spreco è nel raccolto?
Sì, diciamo che se uno osserva il pianeta nel suo complesso, nei paesi in via di sviluppo gran parte delle risorse che vengono sprecate sono nella parte del raccolto e della produzione, per via delle magari tecniche un pochino meno avanzate che vengono utilizzate. Se uno guarda gli Stati Uniti, la gran parte del cibo che viene sprecato perché viene buttato, perché viene distribuito male, viene acquistato e non consumato, oppure rimane nei supermercati oltre la data di scadenza e magari sarebbe ancora utile, potrebbe ancora essere consumato, ma non viene consumato e quindi viene direttamente smaltito, che è una questione, diciamo, di molto molto importante, perché sapere che ci sono persone nel mondo che non hanno abbastanza cibo e vedere un terzo del cibo buttato ovviamente richiede quantomeno che ci si ponga delle domande su come possiamo migliorare nell'utilizzo delle nostre risorse.
Come possiamo migliorare? Come possiamo ridurre questo terzo di spreco?
Allora, possiamo farlo in tanti modi, uno dei quali è senz'altro ha un risvolto tecnologico, però diciamo ci sono tanti modi, tra cui adottare un regime alimentare più equilibrato, perché ovviamente l'impatto della filiera agroalimentare dipende anche da che cosa si consuma, e naturalmente sappiamo che alimenti come la carne rossa hanno un impatto sulle emissioni diretto, utilizzano terra, terreno che potrebbe essere destinato alla coltivazione piuttosto che invece all'allevamento, e sappiamo che la proporzione, diciamo, di terreno che viene utilizzato per allevamento rispetto alla coltivazione è insostenibile in questo momento, nel senso che ne stiamo utilizzando il doppio di quello che dovremmo utilizzare, e quando utilizziamo terreno anche per generare mangime per gli animali lo stiamo utilizzando risorse che potremmo utilizzare invece in maniera molto più sostenibile. Naturalmente c'è una componente comportamentale, nel senso che quindi cambiando regime alimentare, cercando di sprecare di meno, si può fare molto, ma c'è anche una componente tecnologica, e ci sono una serie di tecnologie disponibili oggi che in qualche modo possono allo stesso tempo consentirci di evitare di utilizzare sostanze tossiche nell'agricoltura, perché si può essere molto più capillari, ad esempio in quello che chiamiamo internet delle cose, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, si può essere molto più capillari nel capire quale porzione di terreno necessita ad esempio di pesticidi o erbicidi.
Che ecco, lei sta entrando, mi scusi se la interrompo,
sì,
ma provo a mettere a fuoco le cose che lei ha detto. Cioè, nella filiera agroalimentare abbiamo un terzo di sprechi. Questi sprechi sono per una parte al momento del raccolto, e mi pare che questo tipo di spreco sia effettuato loro malgrado, soprattutto nei paesi che hanno delle macchine non così evolute, come può essere invece nell'Occidente. Una seconda parte dello spreco è nella distribuzione del cibo. In questa distribuzione del cibo metto dentro anche quello che noi consumatori ultimi sprechiamo buttandone, perché ne abbiamo acquistato troppo, no? Per esempio. E però quello che può essere interessante a questo punto è capire come voi pensate con le nuove tecnologie di intervenire nella fase di produzione, cioè ancora come a monte dello spreco.
Allora, nella fase di produzione possono essere implementate tecnologie in particolare che afferiscono al dominio dell'internet delle cose, come lo chiamiamo. Quindi fare in modo che si possano mettere nel terreno dei sensori, o che si possano utilizzare droni per analizzare le immagini prese direttamente dai campi. Si possa utilizzare forme di intelligenza artificiale per analizzare queste immagini e questi dati. Questo consente di gestire in maniera molto più efficiente il terreno. Naturalmente richiede capacità, competenze, disponibilità tecnologica, disponibilità di connettività, connessione che in molti casi nelle zone rurali non è presente, però se implementata in maniera appropriata potrebbe garantire una riduzione molto significativa degli sprechi e un aumento della produttività del terreno, proprio della gestione dei campi in agricoltura, molto significativa rispetto a quello che facciamo oggi. La sfida è molto importante, perché ci si aspetta ad oggi un aumento molto significativo della popolazione mondiale da qui al 2050, no? Oltre i 9 miliardi di persone, verso i 10 miliardi di persone. Per poter sfamare tutti, si dice spesso che dovremmo aumentare la produzione del 70%, che è una cosa che già porterebbe un settore insostenibile essere ancora più insostenibile, mentre con l'utilizzo delle tecnologie la vera sfida è riuscire ad estrarre dal terreno, dalla terra che stiamo utilizzando, molto più prodotto e farlo in maniera più sostenibile, nel senso che si riesce a sfamare la popolazione mondiale nel tempo senza compromettere l'ambiente. E questo è una sfida quasi triplice, se vogliamo, no? Quindi produrre di più, sfamare tutti e rispettare l'ambiente, se ci si riesce
questo, a fare... Questo perché il drone che viaggia sul campo mi dà informazioni sulle singole piante su cui io posso intervenire con degli interventi, come si dice, chirurgici, cioè invece che prendere l'aereo e spalmare tutto il campo di insetticida o di pesticida, io arrivo sulla singola pianta, piuttosto che dare acqua a tutto il campo vado a dare acqua soltanto alle piante che in quel momento ne hanno bisogno. È così, se ho capito bene?
È così, ma è così anche nel momento del raccolto, nel senso che il drone riesce attraverso le immagini a fornire ai computer moderni, quindi dotati di intelligenza artificiale, sufficiente informazione da consentire di individuare i frutti, ad esempio, che sono maturi, o i frutti che sono, diciamo, sufficientemente maturi da essere raccolti, quelli che non lo sono ancora, e in questo modo si raccoglie in maniera molto più efficace ed efficiente.
Le vostre proposte però hanno bisogno di alcune competenze e alcuni strumenti per essere praticate. Cioè, lei parlava di droni, parlava di intelligenza artificiale, parlava di computer. Quali sono gli agricoltori che possono accedere a queste vostre proposte?
Queste proposte richiedono ovviamente un utilizzo massiccio di tecnologia, tecnologia digitale in particolare, il che vuol dire che tipicamente l'agricoltore medio, per motivo di studi pregressi, ma anche di età, nel senso che in Europa in media gli agricoltori hanno un'età abbastanza avanzata, in molti casi l'agricoltore medio non è in grado di utilizzare queste nuove tecnologie. Si tratta di gestire dati, si tratta di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, si tratta in qualche modo di essere in grado di governare droni e sensori. Per cui pensare che il singolo agricoltore possa mobilitarsi per di colpo completare la transizione dal modello attuale a un nuovo modello è follia, sarebbe molto ambizioso.
Era quello che supponevo da come me la raccontava. Io non sarei capace, non sono agricoltore, ma insomma con il digitale non ho una grande confidenza, quindi cosa si deve fare?
Allora, per quello che riguarda invece gli strumenti da utilizzare, c'è qualcosa di interessante, nel senso che le moderne tecnologie, se vogliamo, la stessa tecnologia che ci consente di utilizzare le reti sociali o di utilizzare Uber, per dire, può essere utilizzata anche per i trattori e i droni, nel senso che i costi di utilizzo di un trattore o di un drone si riducono di molto se gli agricoltori formano un consorzio e si dividono il tempo in cui utilizzare il drone. Il drone non deve essere sempre operativo, ma si può prenotare una mezz'ora di servizio di drone, il drone fornisce le immagini e il computer le analizza, per cui già la possibilità di dividere i costi tra consorzi di agricoltori è molto importante. Però anche la gestione dei dati deve essere fatta a livello di comunità, se vogliamo, di consorzio, non può essere fatta dal singolo agricoltore. Quello che sta succedendo oggi negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, ma soprattutto negli Stati Uniti, è molto chiaro: più si incrementa la tecnologia, più è necessario avere determinate competenze, più si vede concentrazione nel mercato, che vuol dire che ci sono due o tre grandi imprese, tra cui Monsanto, John Deere, che è il più grande produttore di trattori, certo, che stanno comprando imprese agricole a go-go, come si dice, nel senso che il numero delle imprese agricole si sta riducendo in maniera molto significativa, e le cosiddette economie di scala si materializzano in un incremento del potere di mercato da parte di alcune imprese.
A noi questo non piace forse neanche a lei, e in Europa quindi come possiamo fare?
La Commissione europea intanto potrebbe cominciare a modificare la sua politica agricola comune in modo tale da non dare l'80% dei fondi alle grandissime imprese e basta. Non vedo perché si debba utilizzare una grande parte del bilancio comunitario per fare ricche imprese che ricche già sono, mentre qui il problema è quello di distribuire le risorse a quei soggetti che sono fondamentali per l'agricoltura, perché sono depositari della nostra conoscenza e della nostra tradizione dal punto di vista agricolo, che è superiore a quella di, poi in particolare per l'Italia, a quella di qualsiasi altra parte del mondo, e diciamo bisogna cercare di distribuire le risorse e di consentire una transizione anche verso le nuove tecnologie a questi soggetti, piuttosto che incentivare la concentrazione di mercato. Per un paese come l'Italia, dove ovviamente gran parte degli agricoltori sono famiglie o sono microimprese, questo è ancora più importante. Lo stesso vale nel momento in cui si devono dare fondi per lo sviluppo a livello regionale, per i fondi di coesione, per i fondi strutturali. Una condizione essenziale per diciamo distribuire questi fondi e per approvare richieste di distribuzione dei fondi, dal mio punto di vista dovrebbe essere proprio questo, cioè la gestione di tecnologie a livello di comunità locali, la condivisione di risorse a livello di comunità locali e il mantenimento del valore generato dall'agricoltura nelle mani di coloro che popolano queste comunità locali. Però c'è una novità, è che la nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, quella che ha appena finito di dire siamo tutti italiani, a proposito del coronavirus, ha scommesso diciamo molto sul cosiddetto Green Deal europeo. È una parte molto importante del Green Deal europeo è questa iniziativa cosiddetta From Farm to Fork, se vogliamo dal produttore al consumatore, che è un'iniziativa proprio con un interesse precipuo verso il settore agricolo e la filiera agroalimentare. Quindi ci aspettiamo molte novità e possibilmente buone novità dalle istituzioni europee nel corso dei prossimi mesi e anni.
Io la ringrazio e la sollecito a rimanere sempre vigile, come mi pare lei sia, e ci dia notizie. Grazie.
Continuerò a darvi notizie. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Me time to realize and admit that
I don't know.
I wish I could have turned around before the
break of
dawn. Might be real hard to find my way now that the
feeling's
gone. And now I'm running out of time, come kiss me. I get around your love before it kills me. I make a sound, make a sound, make a sound so fine. And can you feel me? I'm gonna cry, 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 you know I try, cause I can make it.
Andiamo adesso in Friuli Venezia Giulia per raccontarvi di un progetto realizzato con i fondi europei. Riguarda la valorizzazione della vocazione agricola di quei territori. Ne parliamo con Maurizio Trevisan. Architetto Maurizio Trevisan, lei è consulente delle pubbliche amministrazioni della regione Friuli Venezia Giulia. È corretto?
Sì, è corretto, buongiorno.
Buongiorno, grazie di aver accettato l'invito. Lei, in questa veste di consulente, sta seguendo alcuni progetti di alcuni comuni della regione.
Certamente, sì, da tempo abbiamo impostato delle iniziative in questo senso, volte a creare modelli di cooperazione legati appunto alla sostenibilità ambientale, al territorio, alle produzioni agricole.
Ecco, le produzioni agricole, che sono un po' il tema di questa nostra puntata, che tipo di intervento è il vostro?
Ma prima di tutto è interessante diciamo spiegare che ci basiamo sulle misure del piano di sviluppo rurale della regione Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito di queste misure, in particolare ce n'è una che è stata attivata dalla nostra regione, la misura 16.7, che prevede appunto strategie di cooperazione territoriale legate a quattro tematismi in particolare, che poi li dirò, ma si formano sul fatto che bisogna creare dei partenariati pubblici e privati.
Con quali obiettivi?
Allora, le tematiche strutturali che diciamo queste strategie perseguono e che riguardano appunto la creazione di un cluster omogeneo in determinati ambiti territoriali, riguardano il primo la promozione del turismo rurale, poi la valorizzazione delle tipicità, delle vocazioni produttive, dei territori con una cooperazione attiva tra gli attori, il terzo è la valorizzazione delle risorse ambientali e poi abbiamo il tema della multifunzionalità, in pratica dell'agricoltura sociale, l'integrazione socio-economica del territorio, tutto ovviamente inquadrato in un ambito di sostenibilità delle iniziative che si possono creare. Questi sono i temi strutturali da cui poi sono declinati tutta una serie di obiettivi, particolarmente gli obiettivi principali che noi intendiamo perseguire, che sono quelli della valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, archeologiche, del paesaggio, la diversificazione dell'economia rurale, del turismo e quello del potenziare l'agricoltura con finalità ed azioni nel settore sociale.
Io ho qui una scheda che riguarda il cluster, come lo chiamate voi, con a capofila il comune di San Quirino.
Certo.
Ed è interviene sul territorio della pianura di Pordenone.
Esatto.
56 partner, sono tantissimi, di cui 13 comuni, 8 tra altri enti, agenzie, consorzi e fondazioni, 6 ordini professionali e organizzazioni professionali, un istituto scolastico, 16 associazioni senza fini di lucro del territorio e numero 12 aziende agricole selezionate con bando.
Esatto.
È un progetto ambizioso.
Sì, ambizioso, certamente. Due anni, diciamo, è partito 2 anni fa, si è articolato in 2 fasi, questo vale per tutti i 3 cluster, io ho seguito 3 cluster nel nostro territorio regionale, e in particolare quello che ha citato lei, nella pianura pordenonese, poi ce n'è un altro nelle colline friulane, dove si fa il prosciutto, quello buono, a San Daniele del Friuli, e poi il terzo nel territorio dei colli orientali del Friuli, che sono importanti per i vini bianchi, soprattutto dei colli orientali. Ecco, il primo è quello più grosso, quello che abbiamo parlato poc'anzi, quello del pordenonese con capofila San Quirino. È quello più grosso, sono 2 anni, dicevo, che ci lavoriamo, è stato creato in 2 fasi, una prima fase di preselezione e una seconda fase appunto di progettazione degli interventi e delle iniziative tra soggetti pubblici e privati. Si fonda su una decina di obiettivi, obiettivi di ambito come li abbiamo chiamati, in particolare legati per ciascuno dei 4 tematismi che abbiamo citato prima. In particolare è stato interessante proprio la costruzione del processo di partecipazione e di condivisione tra tutti gli attori attraverso effettivamente tante riunioni che sono state svolte sul territorio e attraverso un coordinamento delle iniziative e di selezione appunto di guida anche di selezione dei progetti. Io appunto ho fatto il ruolo di coordinatore, diciamo, di tutte le iniziative che sono state inserite e messe dentro. Tutto questo ha portato appunto a predisporre circa qualcosa come 46 progetti per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Ad esempio, delle 46 interventi, progetti nel territorio pordenonese, 8 riguardano, per dire, il miglioramento delle prestazioni e delle imprese agricole, 5 riguardano la conservazione e tutela dell'ambiente, 7 riguardano la diversificazione in attività agrituristiche e didattiche e così via, poi 7 riguardano altri interventi diretti ad accrescere la resilienza delle aree agricole, 1 riguarda la creazione di aree boscate, 1 la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale, 8 progetti riguardano itinerari per la valorizzazione turistica del territorio.
Quindi per realizzare questi obiettivi il partenariato si attiva, ognuno secondo le proprie competenze evidentemente.
Sì.
Nelle aziende agricole, le 12 aziende agricole selezionate con il bando, che cosa hanno fatto o devono fare?
Diverse tipologie di interventi, chi ad esempio sistema la struttura produttiva aziendale, chi crea diciamo delle aree boscate, chi crea una filiera corta ad esempio con la partecipazione ai mercati locali, chi valorizza le produzioni tipiche, sono in base alle esigenze di ciascuna azienda sostanzialmente. Ci sono diverse produzioni tipiche in quel territorio, ad esempio che sono state sviluppate ad esempio gli asparagi, lo zafferano, la frutticoltura, la vitivinicoltura e così via.
Quindi i 3 comuni, il comune di San Quirino
capofila,
per quanto riguarda, esatto,
sì,
è il capofila, poi c'è il comune di San Daniele,
Daniele
e il comune di Pavia di Udine.
Pavia di Udine,
quindi loro sono i capofila, cioè sono i coordinatori di questi progetti, lei è consulente di questi comuni e mi sembra aver capito, possiamo pensare a circa 150 realtà variamente suddivise tra pubblico e privato che concorrono alla realizzazione di questi progetti.
Esatto.
Ecco, sì, mi scusi, quanto è la somma globale del finanziamento?
La somma globale, dunque, allora, nella regione sono stati presentati 6 di questi progetti, no? Uh-huh. Tutti i miei 3 sono stati ritenuti ammissibili e adesso siamo in attesa di capire appunto come ci daranno le risorse finanziarie. Come punteggio abbiamo superato tutti, tutti
certo,
hanno superato la.
Quindi sono progetti presentati, accettati e state aspettando.
Ammissibili a finanziamento.
Certo.
Adesso siamo in attesa
dell'agreement e del finanziamento.
Esatto,
ho capito.
Sì, sì. Ecco, l'altra cosa interessante che possiamo aggiungere, che poi diciamo forse il momento importante è quello di creare appunto cooperazione e partecipazione dei territori, questo è stato forse l'elemento più importante di questa esperienza sostanzialmente, cioè quello di mettersi insieme tra soggetti pubblici e soggetti privati per lavorare a dei progetti omogenei, comuni che facciano sistema e diano sostenibilità al territorio. Ecco, da questi cluster, 2 di questi cluster hanno adesso stanno portando avanti 2 innovativi progetti però nel campo diciamo energetico sostanzialmente al fine di creare le comunità energetiche dei cittadini.
Cosa vuol dire in pratica?
Le comunità energetiche dei cittadini sono una cosa veramente innovativa, sono abilitate da una recentissima direttiva europea del 2019, del giugno del 2019 e consentono appunto a questi soggetti che saranno delle personalità giuridiche di poter scambiare all'interno dello stesso territorio la produzione e il consumo energetico, cosa che oggi non è possibile nell'ordinamento italiano.
Certo.
E queste direttive verranno recepite molto a breve, diciamo probabilmente entro la primavera nell'ordinamento italiano.
Quindi sì? Questa energia verrebbe creata
certamente.
Da chi e come?
C'è la figura del prosumer, che sostanzialmente è il soggetto, che può essere sia pubblico che privato, che produce energia, parliamo di energia rinnovabile ovviamente, no? E poi la vende ad esempio al suo vicino, la vende direttamente al suo vicino senza passare per i player
nazionali. Certo, bene.
Va bene?
Grazie, arrivederci. La trasmissione finisce qui, un saluto da Marco Di Puma, vi ricordo che per chi fosse interessato c'è il podcast sul nostro sito. Arrivederci a tutte e a tutti.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com. Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.